Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua.
Signor Moroni, cioè so, eccomi, sì, signor Moroni, buongiorno, zitto, ecco, lo sa lei, lei non lo sa, che sono 39 anni e una settimana che va stasera.
Che sa Elsa Pro, Elsa Pro.
39 anni e una settimana, Rosamunda.
Dimmelo, dillo, perché non lo dici mai, 39 anni è di cui 15 l'hai fatti con me in regia.
Pensi che lei che grosso regalo che ho fatto nella vita di questa.
Eh no? Ringraziamo sempre Stefano che mi ha promosso dalla redazione sportiva di qua alla regia. Cavolo.
Vabbè, allora da studio numero
Do
de Radio Tua, Ancona, sta parlando in onda un programma di vernacolo anconetano dal titolo Io so donne, c'è Peppe che vi ricorda i vari punti di contatto per il telefono fisso 071 89 66 50 SMS. Oggi ci c'è un piccolo problemino.
Non funzionano, quindi
qualcosina non funziona.
Potrebbero arrivare come non potrebbero arrivare. Pertanto, se siete questa settimana, se mandate solo WhatsApp, forse sarebbe meglio.
Comunque, io vi ricordo il numero 334 35 20 488.
Funziona WhatsApp funziona.
E per le mail diretta @radiotua.it. Siamo in via del Commercio 42B ad Ancona. Signor, gli dico subito così non mi dà un'altra ciga, che c'è una reazione immediata. Allora.
Sì, ma perché tanto tu non impari mai a leggere sta sentire. È 40 anni che fai radio, ancora non hai imparato come si fa. Quello è il problema grave.
E non imparerò. Non si illuda lei. Ho detto dammo del dedo, fa ma cazzo. Allora, non puoi chiamare peccato. Che verrà che ci arriverà un vassoio di polenta con le concole, signor Moroni. È il compleanno della Zepparona. Oggi ha chiamato domenica, quindi la Zepparona non può chiamare. Non può chiamare Maria Pia, Severina, Gino e Gina. Voilà, Gino e Gina. E festeggiamenti, quindi la Elisabetta Zepparoni, il suo compleanno. Dopo c'è la poesia, eh? Auguroni, auguroni. Paolo Papili, volevo sentire il gol dopo. La famo?
Quello famoso, quello che ormai è preistoria. Come al solito lo dovrò cercare perché è nascosto bene. Stefano, se lo ricorda, se lo tiene a memoria. Però
con comodo. Anna Carzughi e il compleanno di Severina. Quella auguroni, sarebbe stato pure questa settimana il compleanno del babbo mio, avrebbe compiuto i suoi primi 104 anni. Però è arrivata a 97, quindi babbo, comunque, dunque tu sei, tanti tanti cari auguri. E mi è arrivata una lettera, se volevo, una pergamena, non una lettera, mi ha scritto Giacomo Leopardi.
Hai visto che roba?
Sarà un erede, però dai, guarda che calligrafia. Dopo leggiamo sta pergamena del grande Giacomo Leopardi.
Sei un po' maleducato, l'ospite ancora non l'hai presentato.
No, aspetta.
Ah, aspetta, no, c'è tutta.
Posso offrire. Allora, non è la prima volta che presento una persona che ha scritto un libro, però è la prima volta che presento una persona giovanissima, un giovane che ha scritto un libro, i suoi, adesso poi ci spiegherà lui. Ciao Paolo.
Ciao,
Paolo Girolimini. Ciao. Ben alzato, buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a voi. Tanto e grazie per l'invito.
Ti faccio subito i complimenti perché sei giovanissimo, io appena l'ho visto mi sei andato subito in simpatia perché io sono un po' strano, eh? Invece ho visto un bel
confermo
bel sorriso, un ragazzo che ci ha avuto questa bella iniziativa, ha scritto dei racconti, è un suo ricordo da ragazzino in vernacolo anconetano, il libro già si trova in libreria.
Te sta attento perché la seggiola lì potremmo aver trovato le rete, eh?
Barcola, la sedia barcola, a me ma sarebbe pure ora, eh? E si trova in vendita, non possiamo fare il nome della ditta però del negozio, però per il corso Garibaldi, dico bene?
Sì, benissimo, sì.
Il titolo del libro, dillo te?
Il libro si intitola Storie anconetane ed è una serie di racconti appunto su Ancona e ce n'è uno in anconetano, in vernacolo, ricordi di gioventù.
È una cosa che te volevo chiedere, come ti è nata? Perché non è il primo libro.
No, questo è il secondo.
Doppiamente bravo perché vuol dire che è andata bene.
Bene, sì.
Quindi bravo. Come ti è nata sta idea, essendo te così giovane? Iannid è una figlia mia, 1972, il famoso anno del terremoto.
Sì, ma infatti adesso non so tua figlia, ma noi che siamo nati nel 72 siamo un pochino scossi, no? Esattamente, sì, sì. Mia madre, saluto mio padre e mia madre, me lo dicono sempre. Che...
saluto pure io, ma pure io te confermo che è agitato pure.
Allora, vedi, sì, sì. Sono nato a luglio, la scossa grossa, lo dicevamo a prima, giugno. Era giugno, e quindi sono stato dentro la panza di mia madre 15 giorni di più, infatti eravamo sfollati. No, io inizialmente scrivevo favole per bambini, infatti il primo libro che si chiama Le Giro Favole erano appunto favole per bambini, edito da appunto Favole Edizioni nel 2014. Poi è andato bene e poi dopo però mi sono detto che io sono anconetano, sono tanto anconetano e la nostra città secondo me è sottovalutata perché è una città bella, è una città che è storica, che ha dei monumenti che purtroppo sono sconosciuti anche a noi anconetani.
Bravo, confermo tutto, bravo.
E allora ho voluto scrivere appunto dei racconti adatti a bambini, a ragazzi dai 10 ai 12 anni, appunto per raccontare attraverso i monumenti principali la storia della nostra città. E in più ce n'è uno in vernacolo, scritto appunto in anconetano, per raccontare un po' così com'era Ancona una volta, 30 anni fa, un'Ancona molto diversa da oggi, un'Ancona diversa, un'Ancona forse più vera, forse più naturale.
Siete i miei ricordi pure anche io, c'ho, mamma tua quanti anni c'ha?
Mamma è del 50, quindi,
del 50. Papà?
Papà è del 47.
46, quindi è 5 anni più giovane. E siete, sono andato a lavorare a 11 anni in Corso Mazzini, che era il centro proprio nevralgico della città, lì c'era del tutto e di più in Corso Mazzini. De tutto, Cagnare, Celere, Contrabbandieri, l'alluvio del 59, il bancarelle che andava in mare. Però bravo, 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 perché sono cose che andrebbero perdute, specie il ricordo che te sei, io già l'ho letto il libricino, ma ce l'ho qui vicino a me. Storia anconetana di Paolo Girolimini, c'è un bel disegno dell'interno, sì, del, sì, lazzaretto col monumentino, sì, a, sì, San Rocco,
sì.
E quindi vi invito a comprarlo. E fatto, perché queste cose andrebbe persa, il mercato, ricordi, è il nome di un personaggio del mercato, no?
Sì, sì, sì,
mezzo,
sì,
chilo,
sì, sì,
mezzo Maria chilo, Maria. Quindi pensa quanto era grassa. Ai tempi miei c'era la Schiasina, una donna che vendeva il pesce che urlava, e la Sardona. La Sardona, per far vedere che il pesce era fresco, il mangiava crudo.
Sì, era... adesso si chiamerebbe sushi, no?
Esatto, una volta la Sardona. Allora, Paoletto, qui funziona in questa maniera. Leggi, magari se il racconto lo vuoi leggere in due riprese.
Sì,
così.
Va bene.
Anche perché, do sempre la parola. So un ruzzolo, come se Moroni lo conferma.
Ruzzolo, confermo.
D'un San Pietrolo, che sono nato proprio su... dove la chiesa di San Francesco c'è le scale, lì di fianco c'è un portone, adesso ci hanno fatto una cappelletta e sono nato là dentro qualche annetto fa.
Sì, ma pochi, pochi, sono... dai.
Quindi sono anconetano, anconetano, e se vuoi iniziare la lettura dei tuoi racconti o del ricordo, come credi te?
Sì.
Il ricordo io fossi te lo leggerei tutto adesso.
Ok, tutto. Allora leggiamo direttamente questa in vernacolo, un po' di tempo fa, e... la leggo in una volta solo.
Sì, okay. Questo sì, dopo gli altri li fai in,
perfetto,
in due riprese, tre come vuoi.
Ok, intanto se mi permetti volevo ringraziare Gabriella Traù che ha fatto la prefazione, la professoressa Gabriella Traù, e come anticipava prima Peppe anche Walter Paoletti che ha disegnato la copertina, e c'è il tempietto di San Rocco che sta dentro il monumento, il
lazzaretto.
Il lazzaretto. E allora... Uff, uff, Jesu, mamma, Madonna del Domo che corsa. Oh, non gliela facevo più. Finalmente sono arrivato. Mi dovevo scusare il ritardo, ragazzi. Ma c'avevo quelli dell'Asmio davanti. Serne fermati a raccogliere buzzichi. A voi, a sonaglie. Oh, non si muoveva né da un millimetro. Vabbè, stavane a fatica, ma avevane fatto una fila che non la vedi manco il 4 de maggio alla fiera di San Ceriago. Ah, ma voi sapete cos'è l'Asmio? Me sa de no, voi sei fiolini, come fai a saperlo? Vabbè, ve lo dico io. Una volta si chiamava Asmio quello che adesso si chiama Ancona Ambiente. Sente che nome guzzo, oh! Ancona Ambiente. Dal nome pare che fanno tutto loro. E invece raccogli nella mondezza. Come faceva l'Asmio? Solo che adè la mondezza si fa con la differenziata. E il vetro col vetro, la plastica con la plastica... Mi raccomando, ciacca la sta bottiglia d'acqua, se no non ti entra nel buzzighetto che c'hai di casa. La carta e il carto insieme, la roba da magna vecchia in tela organica e tutto il resto va drento l'indifferenziata. Quindi ci vuole di più a raccoglierla coi cami. Ai tempi miei si metteva tutto insieme e le buste. Do buttavi la mondezza, te le portava direttamente l'asmio, che sabato verso l'ora de pranzo. Mi madre mi chiamava, Paolo, va a pià le buste. E io ci correvo giù per le scale per andare alla prende. Cosa vedevo di? Ci avrò avuto 6-7 anni e mi piaceva rendermi utile. Tornavo quindi su a casa, che tenevo le buste strette strette, manco erano un tesoro. Invece, vi ricordate l'Atma? Al nome Atima, oggi hanno messo con Erobus. Ai tempi miei, invece, era solo Atma. Noi dicemi Atma, arriva tardi ma arriva, perché il bus era sempre in ritardo. Oh, però ieri come oggi te portavano dove volevi. Dovevi andare al pià? Piavi il do o il tre. L'1-4 te portava alla stazione fino su in cima al passetto. Poi c'erano nelle circolari che te faceva fare il giro del pincio. Col 31 invece arrivavi a Pusatore. Quando hanno tirato su i quartieri nuovi, era nel 22 e il 24 che te facevano arrivare a Ponte Roscio, a Brecce Bianche, e questo me lo ricordo bene, perché a 14 anni c'avevo una fidanzatina che abitava da quelle parti. Io per andare a scuola piavo l'1, me ce portava mia nonna. Ce potevi andare ancora a piedi, ma lì a noi piaceva camminare. Allora piami il bus. Anche se andavo a scuola alle Nazariusauro di via Trieste. Quante gliene avevamo combinate a mia nonna. Io e mio cugissimo la chiamammo il sergente de ferro, come Eugenio Bersellini, l'allenatore dell'Inter di quei tempi. Per tutti però era la sora vera. S'alzava tutti i giorni alle 4 di mattina e pareva sempre incazzata. E invece era buona buona. Il massimo era quando ci portava a fa spesa con lì al mercato delle erbe. Questo sapè cos'è, sci? No! Vabbè, vi dirò anche questo. 35 anni fa, mica c'erano i Gioielandi o l'Ipercoop o tutti sti supermercati. C'era la cooperativa del cantiere, in dove si risparmiava e manco poco. E per andarci dovevi essere socio. C'erano le bottegucce, ma erano care da molì e solo per i signori. E noi, che ermi puretti, per risparmiare qualcosa, andammi a comprare la frutta, la verdura, i fettati e la carne al mercato delle erbe. Quando andammi con lì, io e mi cugino ci divertimmo un bel po'. Al mercato venivano giù dalle campagne vicino Ancona tutte le contadine che mia nonna chiamava le verdumare, avendo i prodotti degli orticelli de loro. Avevano sempre gli stessi posti e mettevano tutto sopra dei tavolini che mia nonna chiamava banchine. Al mercato delle erbe c'era sempre un casino. Tutti che discutevano e le verdurmare che urlavano. Donne, venì a vedere ste melangole! Oppure, oggi i melanciani li vendo a 300 lire. Vieni da me che te fago il tassello dell'inguria, che è la fine del mondo. Me ne ricordo una in particolare, che mia nonna chiamava Maria Mezzochilo. Già il nome ci faceva ridere. Quando ermi alla banchina sua, comprai frutti, io e Simo magnami di tutto. L'uva a settembre ed estrate, che non andammi a scuola facemi scorpacciate de pesche, brugni, giuggioli ma soprattutto ciliegi. Quanti ne magnami. La cosa più bella però era correre su e giù per le scale. E quanti cascatoni facemi. Qualche volta ci nascondemmi pure, tanto ci conoscevano tutti. Perché noi per tutti eri i nipoti della sora vera. Nonna non ci trovava mai o faceva finta di non trovarci. Poi quando scappammi fuori era ora di tornare a casa. Per la strada ci faceva la solita romanzina, ma noi continuavamo a ridere come matti, e il sorriso che gli scappava dalla bocca sua ci faceva capire che non avevamo fatto niente di male. Isti anni ancora è cambiata tanto, chi non è ne cambiati però siamo noi anconetani. Per me siamo come i moscioli di Porto Novo, difficili da staccasse dai scogli e ancora più difficili da aprire. Ma se ci riesci scopri che siamo buoni un bel po'. I fioli mia dicene che sono troppo romantico, perché quando andiamo a giocare al parco de Pusatora, sto fermo mezz'ora a guardare il panorama. Non ci posso fa niente. Vede il porto, il domo, il lazzaretto e porta mia, mi commuove. Mi fa venire la pelle da capo. E in fondo mi fa pensare che i fioli mia ci hanno ragione, perché solo chi è innamorato fa romantico. E io di Ancona mia sono proprio innamorato. Grazie Peppe.
Bello, finale stupendo. Io da ancora mia sopra. Bravo, bravo.
Ti ringrazio.
Mai riguardo per me certe cose. L'Atma che ancora adesso si prova che ai tempi miei era l'Atma, ma solo che invece l'Asmio ai tempi miei era Carla Langione. mi sembra che era una ditta di Roma che faceva la raccolta delle e i scupini quella volta pure ci andavano su per le scale con un pezzo di busi grosso, faticavano come le bestie. Bello, bravo Paoletto, bravo, complimenti. Guarda che c'è un amico tu che scrive: un saluto sì, a Paolo, compagno delle elementari, e a tutti voi sì, da Gallò. Sì, chi è sto Gallò?
Me lo ricordo, Stefano. Sì, sì.
Sta attenti, Gallò, sì, perché sì, se vuoi c'è Natale, tendi dentro alla teia, arrosto. Un amico, salutavo.
Ciao Stefano, grazie, ciao.
Allora, io ti voglio dedicare la prima poesia, dato che te hai fatto finale molto bello su Ancona. Ancona, come dice, bella un bel po', Ancona è stupenda. Adesso c'è in preparazione, credo che metteranno le mani da quello che ho saputo al Domo finalmente, ma al Monumento ai Caduti, se ci sei andato, ha fatto una bella pulizia.
Ti taglia nell'albero?
Ma l'ha promesso. Se non ci penso io, però mi sa.
Va bene. Te tanto c'hai due obiettivi, l'albero e la fontanella, no? Quelli i tuoi obiettivi, quindi anche... se qualcuno del comune all'ascolto, esauditelo, perché sto ragazzo, voglio dire, sennò chi?
Dimmi sta soddisfazione
su,
prima.
Fatti bravi, no, io non lo voglio dire.
L'ho detto io.
Fatti bravi, su.
No, ma perché anche questi giorni c'era scritto su... No, mi hanno dato un ritaglio di un giornale, mi sembra... La... Vabbè, che non si paga quello che è fuori dei negozi. Che parlava appunto degli alberi che non si vede più dal Domo e il porto, e dal porto non si vede più il portale del Domo, ed è un peccato mortale perché oltre mille anni che si vede, e da Capodemonte non si vede più la cittadella, e dalla zona della fila della pesca non si vede più la fortezza. Non è possibile, non esiste. Allora ti dico una poesia di Eugenio Gioacchini, uno dei più grandi, quello che ha scritto la famosa poesia della Crucetta.
Sì, sì, sì.
Eh? E il titolo è Perché i volemo bene. È dedicata soprattutto agli anconetani sparsi per il mondo. Te che stai fuori d'Ancona e c'hai in te il cuore un gran magò, te solo e sai cos'è sta smania lenta che si chiama amore. Te sì che il sai perché se vuole bea lì che non c'ha niente e che c'ha tutto, che è bella ancora in quel che c'ha de brutto. E per stu mare, per sti viguletti che ce ne rimasi tanti pochi. Ste strade nostre in Duca da Fiuletti siamo cresciuti e ci ricorda giochi, amici, amori, scherzi, canaiate, feste dei fiori, bagi, serenate. Per la linterna e il corso, le canele che butta sempre canta una canzona, la canzona più bella tra le belle pure per quelli che non sta in Ancona. Per ogni selcio, per ogni buganello che ti è rimasto impresso in te il cervello come una roba viva, prepotente, un sogno vero che non si scancella. È per i rioni che non c'è più niente di quel che era una volta Ancona bella. San Pietro, gli archi e il porto. Se ci passi sopra d'este rovine, d'esti sassi impastati de sangue anconità, par che te diga con una voce fina come un sospiro: aio, non me pista. E te si ingiace al filo della schina. E se vuoi per ste ragazze belle, per San Ceriago, per le tavernelle, indu riposa chi t'ha dato il fiato, per la luneta, il pià, per i cappuccini, per tutte ste delizie del creato, per le crucette pure e i musciolini, e soprattutto gli sevo be perché se parla come mamma ha fatto a te. Allora, l'indicazione è il telefono, vedi già squilato, vedi? Fammo la ginnastica qui, eh? Chi è che non ci vede, chi è che c'ha il computer ci vede, ma chi non vede questi movimenti indico il telefono, qui indico la grappa.
Sì, l'ho bevuta un po' anch'io prima dell'inizio.
Sti viguletti che ci ha visto a Rasci, io giocavo in mezzo alle macerie della guerra da Fiolo, sperammi di trovare pezzi tutto di piombo che andammi da stracciare per poter comprare un pezzettino di pizza. Altri tempi, riscaldamento, chi se ne sognava? Perché è freddo a scuola, devo dire? Pronto?
Buongiorno, sono Valeria Marini.
Buongiorno Valeria, c'è un po' di raucedine?
Sì, ogni tanto, perché ho scoperto che ancora c'è il mare.
A me, meno male.
Da tanto tempo. Certo che l'ospite lì un po' conosce a me, perché è giovane. Io ormai ho fatto un po' di battaglie, però ti auguro ancora di fare la carriera che ho fatto io.
Cioè?
Una bellissima carriera io ho fatto.
Sì, a me Valeria Marini, insomma, sì, adesso un po' di tempo che è veramente un po' all'oscuro. Forse non è in carne questo periodo.
Comunque, vabbè, questo c'è silicone volendo.
Ma c'è da vendere le mutande, scusa.
C'è ancora quelli. E niente, faccio tanti auguri, saluto.
Grazie.
Voglio prendere spazio agli altri.
Bravo, Pedro, bravo.
Sì. E, auguri anche per l'anno nuovo. È un po' perso, ma
sì, dai, ci abbiamo tempo.
Per la linea non è tante volte facile. Li faccio per tempo.
Va bene, se vai, le ripetiamo, dai.
Va benissimo, sì, okay. Arrivederci a tutti e ricordatevi di me, Valeria Marini, che spesso vengo ancora a vedere il mare finalmente.
Ho capito.
Va bene.
Grazie.
Ok, ci vediamo.
Ciao, vedo.
Buongiorno.
Ciao, grande, questo è un Tava de Casa, in una delle più belle ville d'Ancona. Molti non l'avranno mai nemmeno mai vista, non so se te sai qual è Via dell'Ospizio. Via dell'Ospizio, facendo Via Fanti, alla fine di Via Fanti, sì, a destra ci sono delle scalette,
sì.
C'è un archetto fino che era i resti della antichissima porta cipriana, e lui andando avanti lì c'è una villa stupenda, e lui abitava lì, non è andato d'accordo per comprarla, per allora c'era i milioni per 300-400 mila lire, ma lui voleva dare 300-400 mila lire tutta. C'è un giardino, allora, sopra c'è il vecchio faro, proprio sopra la testa, una roba stupenda, vabbè, bellissima. Allora, noi andiamo avanti, dopo fammi fare dei saluti, io saluto dei amici che mi ascoltano sempre, Aldo e Danielina, Annalisa Donatella, Milena e Giovanna. Milena è una ragazza del 27, ha compiuto 90 anni a luglio. Allora, se io gli chiedessi fra 3-4 settimane chi ci ho avuto il giorno 19, lei me lo dice.
Ah, sì?
Segue, non solo segue stamattina, ma segue pure la replica nel pomeriggio. E penso che sia una delle ultimissime che è nata proprio nel rione Porto, quello distrutto dalla guerra. Quindi lei mi racconta del porto, delle feste che si faceva. Ciao Milena, grazie dell'ascolto.
Sì, buongiorno.
La pergamena la apro dopo, perché prima devo fare un'altra cosa, Cimoroni. Lei vedo che freme, non vede l'ora di sentire cosa mi ha scritto o Giacomo Leopardi direttamente, o un erede di Leopardi, ma forse anche qualcosa di Tolstoi c'ha in testa. Forse.
Lettura impegnativa stamattina, no?
Paoletto, se vuoi leggere qualcosina, allora se decidi te fino a che punto arrivi.
Sì, magari.
Quella che vuoi.
Allora, sì, guarda, questa è La corsa delle bighe. In pratica, a proposito, tu prima parlavi di questa signora Milena che ha 90 anni e anche mia nonna ha 90 anni, nonna Marisa, l'ha fatta il 4 settembre. Sì, ciao nonna, sicuramente ci starà sentendo. E lei, quando tutte le volte, mi ha fatto questo racconto che è stata una cosa che proprio mi ha colpito, perché tutte le volte che c'erano i bombardamenti durante la guerra, nonna nel rifugio non scendeva mai. Perché dopo quello che è successo, no?
Esattamente,
lei aveva paura di andare giù, perché aveva paura ovviamente di rimanere dentro. È stata una tragedia immane, no?
Sì.
E allora nonna rimaneva sempre sopra. E c'era tutti che cercavano di convincerla a scendere. E allora, magari lo leggo in due pezzi, perché...
Sì.
E allora nonna mi ha fatto questo racconto e sono partito appunto da questo racconto di nonna per poi raccontare come i nostri fondatori greci Dori hanno lasciato lo spazio pacificamente, proprio attraverso una corsa fatta con le bighe, ai romani. Allora, tanti e tanti anni fa, precisamente sul finire del 43 e l'inizio del 44, quando Ancona, per essere liberata dai tedeschi, veniva ripetutamente bombardata dagli aerei anglo-americani, i cittadini, sentendo la sirena che annunciava l'arrivo degli aerei, si andavano a nascondere nei rifugi antibombardamento. Tutti, ma proprio tutti andavano a nascondersi lì. Tutti, tranne una bambina di nome Marisa. Lei rimaneva sempre sull'uscio del rifugio. Non le andava proprio di scendere, di stare al buio, appiccicata a persone sconosciute. E poi aveva paura. Paura che, andando dentro al loro rifugio, quello di via Menicucci, capitasse ciò che era successo al rifugio del carcere di Santa Palazzi. Quando il primo novembre, durante un bombardamento, crollò il rifugio stesso e morirono più di 700 anconetani, tra cui molti conoscenti. Fu un vero dolore per la città. Quindi no, proprio no, lei non scendeva. La mamma, le sorelle erano preoccupate per lei, le dicevano: scendi Marisa, è pericoloso stare lì, le bombe possono esploderti vicino. Niente da fare, lei da lì non si muoveva. Vedere questi enormi aerei calare bombe come fossero cacche di piccione le dava stranamente sicurezza e le faceva pensare e venire in mente domande alle quali non aveva risposte. Come possono gli uomini arrivare a tanto? Uccidere uomini, donne e bambini? Per cosa? Marisa aveva anche una curiosità. A scuola aveva imparato che le guerre, da quando era nato il mondo, purtroppo erano sempre esistite. Guerre dove i soldati sparavano coi fucili e le pistole, ma lei si chiedeva se era proprio necessario risolvere le cose sparando. Prima dell'inizio della polvere da sparo, come si risolvevano i conflitti? Ad esempio, lei sapeva che a fondare Ancona era stato un gruppo di greci provenienti da Siracusa e chiamati Dorici, e che ben presto lasciarono lo spazio ai Romani, i quali portarono benessere alla città. Ma i Romani come approdarono ad Ancona, come la conquistarono, dal momento che a quel tempo non esistevano né pistole né fucili e né tantomeno aerei da bombardamento? Già, domande alle quali però nessuno sapeva rispondere. Chiedeva a tutti, al papà, alla mamma, alle sorelle e ai suoi amici, ma nessuno le sapeva rispondere. Un giorno, durante uno dei tanti bombardamenti su Ancona, vide al rifugio un signore che non conosceva. Marisa, seduta come al solito all'ingresso, non passava inosservata e fu proprio per questo che lo sconosciuto le chiese come si chiamasse e perché se ne stava seduta lì e non entrava. Lei rispose quello che rispondeva sempre, e cioè che laggiù era davvero troppo buio e le dava fastidio stare ammassata da altre persone. Poi gli chiese: mi scusi, posso farle una domanda a cui nessuno sa rispondermi? Certo, piccola, dimmi, rispose il signore incuriosito. Vede quanto è brutta la guerra, a me proprio non piace. Ecco, io vorrei sapere perché ci sono le guerre, se esistono e se esistevano anche prima dell'invenzione della polvere da sparo. Ad esempio, Ancona, la nostra città, viene bombardata tutti i giorni, a mezzogiorno, da quelli che si chiamano alleati. Dicono che lo fanno per ribellarci dai tedeschi, che però fino a un po' di tempo fa erano nostri amici, ma non capiscono che così facendo distruggono tutto, le nostre case e monumenti, ammazzano i nostri amici. I tedeschi poi, lasciamo stare, quelli ci sparano proprio addosso, poi scappano e danno fuoco a tutto. A me non interessa chi ha torto o chi ha ragione. Mi chiedo se alleati e tedeschi possono risolvere il problema in modo pacifico. Personalmente io un po' di soluzioni le avrei. Ad esempio, potrebbero fare una corsa e il primo che vince prende un po' d'Italia, oppure potrebbero giocare a briscola o a pallone. Credo che i Romani che hanno conquistato Ancona hanno fatto così. Io a scuola ho studiato che Ancona fu fondata dai Dorici, che poi vennero conquistati dai Romani. Mi chiedo però come hanno fatto i Romani a conquistarci senza usare armi. Credo che abbiano usato qualcos'altro, perché le armi non erano ancora inventate, concluse finalmente Marisa. Dopo aver ascoltato le parole della bimba, al signore scappò una risata, sebbene fu davvero colpito da quelle parole e pensò che Marisa in fondo aveva ragione. La guerra era orribile, per i grandi, figuriamoci per i bambini. Allora pensò a ciò che sua nonna gli aveva raccontato da piccolo. Gli aveva raccontato proprio di come Ancona venne conquistata dai Romani. Io la conosco la risposta, ed è anche una bella storia, disse il signore. A Marisa non sembrò vero che qualcuno finalmente sapesse rispondere alle sue domande, e invitò lo sconosciuto a sedersi lì sull'uscio del rifugio. Ma lui rispose: no, piccola, se vuoi ascoltarla devi scendere giù con me. E mentre diceva queste parole, si avviò per le scale del rifugio. Aspetti, aspetti, arrivo, vengo con lei, disse Marisa inseguendolo. La seconda parte la leggiamo dopo.
Allora, se per vincere le guerre dovessimo giocare a pallone, siamo perdenti.
In questo momento sì, in questo momento
purtroppo.
Sì.
Carina, bravo, bravo, le guerre è una cosa terribile. Proprio io stavo pensando, mentre te leggevi, che noi siamo salvi perché sicuramente mamma ci ha avuto, quella volta abitavamo vicino al rifugio delle carceri, a un centinaio di metri, sarebbe sicuramente andata lì dentro. Io c'avevo un anno, mio fratello tre, però invece aveva dei parenti a Monte Carlo, ha deciso di andare a... Se no, probabilmente io ero tra quei 700 e Muro sarebbe stato contento. Ma tra virgolette, non ci avevi visto impegno.
Ragazzi, voi siete un po' una coppia tipo Sandra e Raimondo, vi vedo.
Più o meno, sì.
E poi c'è Damo del Lei qui, ma dopo le bastonate.
C'è una sorta d'amore e odio, insomma, dai.
Dunque adesso io un attimo invece, anche se la poesia è molto allegra, faccio il serio. Dunque in settimana, proprio domenica scorsa, mentre io ero a casa che mangiavo poco di più, ci lasciava un anconetano, un grande anconetano, un orefice conosciuto da tutti, era Rosi. Rosi era l'ultimo dei orefici, via di orefici, quando ero ragazzino mi sembra che ce n'era 4 o 5 forse 5. E lui ancora, malgrado i suoi 80 anni, portati benissimo, teneva duro. Io mi fermavo, lui d'estate stava seduto su una sedia tipo quella dei registi, fuori, davanti al negozio, facevamo una chiacchierata, raccontavamo dei personaggi che c'era quella volta in via di Orefici, quando si andava da Arelli a comprare i quaderni, dal Gubetta per la vernice, dalla Paoletti a comprare le lampadine, anche quelle dell'albero di Natale, e lui era la memoria storica. E domenica, dopo aver mangiato, stava ballando, si è sentito poco bene e purtroppo Giorgio Rosi ci ha lasciato. Questa poesia che io adesso leggerò ricordandolo, mando un saluto alla moglie, alle figlie, ai nipoti, tutti quanti, agli amici, penso che l'abbia proprio dato l'idea a Mario Panzini, proprio lui, perché lui era un tipo molto allegro. Pensi che sotto San Martino, io pure andavo in giro qui con i fino a pochi anni fa, dopo non l'ho fatta più, lui sotto San Martino metteva fuori dal negozio ogni anno una cosa diversa in alto, sopra la vetrina. C'aveva un palo che avvisava quando arrivava un uomo, e l'ultimo anno, mi sembra che ha fatto a Geggio, era un disco volante, che era il periodo che si vedeva i dischi volanti da tutte le parti, fine anni 50, inizio anni 60, i sigari volanti, si vedeva tutto. Un signore evidentemente, probabilmente c'aveva sta corona sulla testa, l'ha denunciato, è andato in questura e l'ha proibito e non l'ha fatto più. Io ci ho fatto la fotografia insieme con i corni, quelli che andavo in giro io. La poesia è sentita l'urlugiaro, il fatto è successo in via di Orefici, quindi penso proprio che a Panzini l'idea l'abbia data lui. E infermiere, era un infermiere dell'ospizio, deve essere stato un tipo curioso, lui lo conosceva evidentemente. Allora, di Mario Panzini, presa dal libro Chi non sa piagna e non sa manco ride, l'urlugiaro. Pellicolo di Orefice, l'infermiere il più vecchio dell'ospizio tira fuori l'orologio a catenina per vedere se due api a servizio. E sgrula, e il carga, e dà una sbattutina. Te sei fermato a coio, che vizio! Si gira intorno e vede una vetrina zeppa d'orologi. Boh, che fa? Sortizio, me sa che c'ha il congegno sganganato. Una sciappatina, me guardè per oggi. Oh, è la marca d'orologio di più buli? Ma io curo l'emorroide, ave sbagliato, ma lì fuori in vetrina c'è gli orologi. E beh, cosa ho da fare, ce metti i culi. Signor Moroni, ecco, oh, adesso sì, ecco, ok, era uno, cosa vuole dire? Signor Moroni? Mi dia lumi, lo leggo? No. Allora, succede questo in diretta,
Come si dice, il bello della diretta, no?
Il bello della diretta, dopo poi signor Moroni, dopo lei si è impegnata al telefono, prepari Lino d'Ancona che la famo sentire, Paolo, Lino d'Ancona. Allora, sì, ok, adesso ho capito, esatto, bravo, quei due lì, ok, lo so, signor Moroni, ma è passato del tempo.
Sei testone, perché Massimo, che è tanto, anzi Moro, come tu mi chiami, è tanto bravo, perché io, scavando, ho trovato un file audio.
Faceva una bellissima trasmissione.
Esatto, adesso di dopo l'Eda la mettiamo, ce n'è un pezzettino, un piccolo.
Canzoni vecchissime, bei ricordi, esatto, non riusciva, signor Moroni, lei lo sa che io ho una certa età. Allora, devo dire pronto?
Sì.
Pronto!
Pronto!
Sì, buongiorno!
Buongiorno!
Chi è?
Buongiorno!
Oh, Leda! Mi
senti?
Buongiorno! Sì, è tre, Non mi senti? Pronto?
Sette?
Sì, ma non mi senti?
Si sente male!
Ma mi senti dal telefono?
Si sente molto male!
Perché prima ho parlato con Valeria Marini, mi sentiva benissimo!
Ecco, beh, comunque non importa, io sento, quello che sento mi va bene.
Sì, ok.
Mi va bene. Peppe, niente, la giornata è bella e anche l'ospite che c'hai vale la pena di ascoltarlo per quante cose belle racconta.
Sì. Grazie.
Bravo.
Grazie signora, grazie.
Bravo, bravo. Dobbiamo fare per sapere a tutti cos'è Ancona e quello che comporta. Di bello, di brutto, di buono e meno buono. È la nostra città.
E poi soprattutto lei da
lo
questo...
bene.
È un ragazzo giovane.
E facciamo anche sì, bene di sì. Farla conoscere. Grazie per quello che sta leggendo, per quello che sta scrivendo.
Ok, grazie.
Io faccio tanti saluti a tutti
sì.
E ci sentiamo presto.
Va benissimo. Ciao, buona domenica.
Grazie, buona domenica.
Ciao. Un abbraccio.
Ciao, 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 ciao.
Grazie, grazie, grazie alla radio.
Prego, ciao Leda. E purtroppo lui non ci sentiva molto bene. Adesso, prima che te leggi il
seguito, parte.
Sì, io sto veramente...
Giorgio.
Sì.
E Giorgio. Ecco, siamo qua, come già avete ascoltato dalla presentazione fatta da questa emittente, Radio Tua, di Ancona, e una trasmissione...
No, 98.5.
Sì, preciso, preciso. Dicevo, una trasmissione che vuole riscoprire quelli che sono i vecchi brani, soprattutto quelli che si fischiettano e magari non si conosce più il titolo o neanche l'interprete. Quindi grazie all'amicizia con questa emittente, noi vorremmo fare questa trasmissione che vi porterà con 13 brani tratti da 13 idee, insomma, ecco, quindi ascolterete, avrete il piacere di ascoltare una canzone dell'orchestra, di un'orchestra italiana, una canzone napoletana, un'altra che potrebbe essere tratta da una colonna sonora, uno swing che non è necessariamente americano ma potrebbe essere anche italiano, un rock and roll vecchia maniera anni 50-60, un direttore d'orchestra famoso internazionale, e un rhythm and blues, perché no? Poi la canzone abbiamo definito Giorgio il poeta, che praticamente parla d'amore, parla di sentimenti e che quindi è una canzone che non muore mai, poi durante queste trasmissioni ve ne accorgerete. Una canzone evergreen, va di moda, quella che si fischietta sempre in qualsiasi momento della giornata. Mi ritorna in mente cosa significa? Significa che è una canzone che a Giorgio...
Veramente questa, Massimo, era la voce dell'altro.
Sì, infatti Giorgio, perché faceva la seconda voce l'altro Giorgio, si è sentito quando si presentava all'inizio.
Sì, sì, comunque bravo, bravo. Allora, tanto c'è un WhatsApp, prima che io prendo sta pergamena. Indovinello, gli anconetani sono modesti e io abitavo in via Podesti. All'età dei 6 anni andavo a scuola alle Faiani, facevo festa a Natale e a Pasqua. Il maestro mio era passa l'acqua. Avevo il sole in fronte perché sono nata a Capodemonte. Sputo l'acqua e bevo il vi, Pepe chi so, braghi. Questo è un altro che è vicino alla novantina, vedi cosa scrive.
Complimenti.
Però, malgrado tutto, grande, grande, grande. Posso farsi, Omoroni? Allora sta lettura, c'è un altro WhatsApp. Allora, buona domenica a tutti. Un caro saluto a Paolo da Bruno de Via Veneto. Giugami insieme alla misericordia Cuscagno, Muro e Angiola. Come ti giugavi a Palone? Sei detto
no, 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 no,
è un omonimo, un mio amico. Sì, ma me lo ricordo benissimo, Bruno.
Patrizia,
sì,
ciao, okay. Patrizia.
Che ricordi, ciao, 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 ciao. Guarda, veramente, giocavamo a pallone,
Patrizia,
sì, sì.
Patrizia cosa faceva? Da arbitro, da
assaggiatore? No, Patrizia era la compagna di Bruno, sì, sì.
Ah, ok. Allora, dice Peppe, presso Radio Tua, Peppe il Pusti, come faceva a sapere Uppardi che io avrei fatto il Pusti, e dice, caro Peppe, sai che io scrivo su carta de papiro? Domenica 12 non ho potuto chiamarti perché eri troppo impegnato con poesie e telefonate, ma dopo paroline te le devo dire. Peppe, sei diventato un mito d'Ancona. Ancona nostra, e anche internazionale ci stai a diventare. Ormai la domenica è diventata una tradizione per sentire te e Muro, cui ospiti, narrazione, poesie, e insomma sei un grande. Ti auguro altri 30 anni di trasmissione, con affetto, sempre vostra amica, Jacobis Alberta. Ok, grazie. Elisabetta, non ti dico su che carta è scritta, perché già te l'immagini. Comunque grazie, grazie, grazie. Questa è una carissima amica, San Pietrola, anche lei.
Ma dice internazionale perché...
Domenica siamo a Mosca, signor Moroni.
Oggi sarà Toga in California.
Ah, però, vedi.
Non ho capito che città.
Saratoga, California.
California, ok.
Però.
Vedi, Savisavi.
I parenti dell'Australia. L'Australia, quasi.
Vabbè, la prossima, dai. Va avanti, allora, andiamo avanti con il racconto.
Ok. Quindi eravamo arrivati che questo signore le dice di scendere con lui nel rifugio per ascoltare appunto questa storia. Infatti scesero insieme, si sedettero vicini e quando i suoi genitori la videro rimasero sorpresi. Mai si sarebbero aspettati di vederla lì. «Allora me la racconti questa storia?» disse Marisa impaziente. Lo sconosciuto allora disse ad alta voce che aveva una storia da raccontare e che tutti i bambini che volevano ascoltarla sarebbero stati benvenuti. Inizialmente si avvicinarono solo in pochi, ma in breve tempo quasi tutti i bambini presenti nel rifugio e anche qualche adulto si avvicinò. «Bene», disse lo sconosciuto, «ora possiamo iniziare a raccontare la corsa delle bighe». E iniziò. Proprio mentre fuori, il rombo dei motori degli alleati iniziava a farsi sempre più vicino e tuoni e fulmini facevano da contorno a una giornata a dir poco uggiosa. Iniziò il suo racconto chiedendo ai bambini se sapevano come Ancona fosse passata dai Dori ai Romani. Nessuno lo sapeva. Allora chiese loro se sapevano quali erano i 5 colli della nostra città. Beh, questo era facile. Infatti in coro tutti risposero. Guasco, Cappuccini, Cardetto, Santo Stefano e Astagno. Bene ragazzi, quando i Romani approdarono nelle nostre coste, trovarono subito Ancona bellissima. Questi colli che si stagliavano a ridosso del mare li colpirono talmente tanto che si fermarono ad ammirarli. Quando scesero dalle loro imbarcazioni, trovarono ad accoglierli delle persone davvero ospitali che addirittura offrirono loro da mangiare. Ai Romani, abituati sempre a combattere, non sembrava vero avere a che fare con i miti dorici. I due popoli fecero subito amicizia e convissero insieme per tanti e tanti anni. Le due città si mischiarono e nel tempo capitava spesso che uomini dorici sposassero donne romane e viceversa. Ma era chiaro che entrambe le popolazioni cercavano di avere il predominio sulla città. E visti i rapporti pacifici che avevano, per prendersi un pezzetto della città, avevano inventato la corsa delle bighe. Tutte le domeniche, infatti, salivano su un carro trainato da asinelli o cavalli e iniziavano le gare. A sfidarsi non erano solo gli uomini migliori, ma anche le donne. E il tutto alla fine si trasformava in una festa. Si gareggiava attraverso i colli di Ancona e chi vinceva poteva costruire case in quel colle. Le prime due gare erano state vinte dai Romani, i quali conquistarono così i colli Astagno e Santo Stefano. Le due gare successive, invece, avevano visto i successi dei Greci, che avevano conquistato Cardetto e Cappuccini. Mancava l'ultima gara e il premio era il Colle Guasco, quello dove era stato costruito il nostro magnifico monumento. La corsa era stabilita per le 15 di domenica 12 giugno e già dalla mattina c'era un sacco di fermento in città. Greci e Romani sfilavano insieme con i loro drappeggi e la città, la nostra città, era addobbata a festa. Lisade, la famiglia dei Baldoni, gareggiava per i Dorici, mentre Tullio III era il fantino dei Romani, molto più organizzati e agguerriti degli avversari. Lo avevano persino vestito con i colori che contraddistinguevano i loro drappi, cioè il giallo e l'amaranto. I Dori invece erano decisamente meno organizzati, avevano bardato il loro fantino solo con un tessuto grezzo di colore prevalentemente rosso. Anche i cavalli erano di natura diversa. Tullio III cavalcava un puro sangue venuto appositamente da Roma, mentre Lisà montava un ronzino vecchio e malandato, perché i Dori non avevano trovato di meglio. Alle 15 di domenica 12 giugno era tutto pronto per questa corsa decisiva. La città era in festa e tutti gli abitanti erano saliti sul guasco per assistere all'importante sfida. A dare il via fu chiamato il neutrale Marcus, neutrale perché proveniva dalla vicina Falconara. Il percorso consisteva nel fare 3 giri del colle, prima la discesa, poi il giro e infine la salita. Tutto era quindi pronto per la grande sfida. La cornice di pubblico era bellissima e i cavalli e i fantini erano già ai nastri di partenza. Pronti, partenza e via. Marcus diede inizio all'inizio della corsa e a scattare in avanti fu subito Tullio III, che in discesa aveva già staccato di 30 metri il povero ronzino guidato da Lisà. Il vantaggio in curva aumentò a 50 metri e a nulla valsero gli incitamenti del pubblico che parteggiava per i Dori. Durante la salita però il puro sangue romano, forse convinto di aver ormai vinto, rallentò significativamente e Alisano non sembrò vero di poter recuperare terreno. A poche centinaia di metri dall'arrivo i due cavalli erano ormai appaiati. L'entusiasmo dei presenti era alle stelle, il tifo assordante e poi mi fermo qua. E la fine la leggerete sul libro se avrete la bontà di comprarlo.
Ok, bravo.
Va bene?
Va bene, esatto, perché il mistero adesso. Bravo,
il mistero, bravo. Chi vince poi lo scoprirete.
Intanto è arrivato un WhatsApp.
WhatsApp, oggi c'è solo WhatsApp, ragazzo.
Una buona domenica sarà quando il vernacolo comincerà. Bacioni da Roby e Lulu. Questi sono due miei ex colleghi delle poste che ascoltano. Bello. Sempre. Il motto di Lulu è: fate l'amore tutti i giorni e se ci avete tempo anche due volte al giorno. Ci vuole tempo, Grande Luli. Poi anche questa? Sì. Allora, buona giornata e buona domenica Ancona. Oggi pranzo a sorpresa. Salute a tutti a Radio 2 e forza Magica Ancona. Gianluca. Ciao Gianluca.
Sempre,
sempre, sempre. Qua c'è un'email che dice: buona giornata a tutti. Auguri e festeggiati. Oggi molti VIP. Whips. E complimenti al giovane ospite, anconetano Doc. Oh Pepe, ci avemo nuove leve e ci piace tanto. Anna Paola Lo Savio, lei pure scrive poesie, è una ex professoressa. Ieri a Camera sono stato, ieri sera a Anna Paola, c'era un signore che te conosceva, però non mi dì il nome perché non me lo ricordo assolutamente, però mi ha chiesto a me se conosceva Anna Paola Lo Savio, io ho detto sì, che scrivevi. Vabbè. Ciao, ciao Anna Paola. Dunque, Elisabetta, hai sentito che roba che ha scritto lì Giacomo Leopardi? Oh, volevo dire una cosa, c'è un'abitudine che, adesso sta ragazza mi ha scritto questa poesia, io telefono a quelle che ha sentito la telefonata, cioè la lettura della lettera, e io telefono e non gli fa sentire più quello che succede perché stanno lì mezz'ora, tre quarti. Quando si dice gli auguri a una persona, telefonategli dopo al termine, perché questi non possono sentire nemmeno se qualcuno gli fa un complimento.
Dopo le 11.
O gli fa, ecco, non telefonare subito e fai perdere tutto quello che succede durante la trasmissione. Grazie. Non ho finito a salutare, mi è rimasta fuori Morena, le amiche del mare e Carla della Mora. Buona domenica. Per la zeppa rona che stava de casa è nata su al caso del faro che te non hai mai visto, perché è stato demolito. Prima di arrivare al faro c'era un casò che c'era 36 famiglie ed era i resti del convento dei frati cappuccini. A cosa si chiama Colle Cappuccini? C'era i frati cappuccini. Stato lei è nata lì, non c'era nemmeno l'acqua. Le cagnare, non te dico. Le cagnare. Sì, non è questa, è la carceri, questa è la chiesa delle Pirarelle. E il faro era su, il casò purtroppo da lì non si vede, no? Era sotto e non è possibile, signor Moroni. Lei è molto bravo, però. No, quella è la chiesa delle Pirelle, quella delle carceri, sia quello sopra che quella sotto, e il faro è lassù, però il casò non si vede. Pazienza.
Ci ho provato, oggi non è che mi va tanto bene. Elisabetta, però qualcosa trovo.
Sì, dai, pazienza. Elisabetta, un mondo d'auguri. Salute quadrini e tempo buono, mi raccomando. Speriamo che ci avremo un'estate come quella d'anno scorso, che potremo andare al mare a scaldarci al sole. Di Gualtiero Ansevini, dal libro Baggi e Pizzigotti, tranquillità che ingrassa. Elisabetta, che te piasse norabona, momenti manco ta riconoscevo. Quant'è che sei tornata qui in Ancona? Trovate qui ne manco me il credevo. T'arcordi quanto stami su a San Pietro, quanto ingrassami fioli col pancoto? Fiola mia, saria bella torna indietro, a prima che venisse il terremoto. Ma ha rotto tutto quanto sta canaia, la camera da letto, la cucina, ma ha fatto stampardani a Senegaia, ma adesso c'ho una casa da regina. Saria vigliaca si facesse un lagno, una roba è un tantinello buzzarona, che quanto che so sola quasi piagno, me manca il cuore mio, me manca Ancona, del resto vedi me ce so ingrassata, c'è la salute e l'appetito? Orca, me manca poco per una quintalata, arda che chiape, par una porca. Ma panda casa, che fatigata, ho tanta scale, non ne posso più. Ecco perché non scappo e so ingrassata, stragina un po' stu culo fila su. Allora, ci avevamo Milano, Napoli, quella, Saratoga, California, Ancona, Lucrezia, Borgia, no, senza Borgia.
Pesino, in provincia di Pesaro.
Ah, beh, ok. Macerata, Loreto e Fano. Un saluto caro a tutti.
Un saluto, sì.
Ma soprattutto la Saratoga, California. Porca miseria, che grandi.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
Ok.
SPOT. Spot. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella Regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13. 800 21 34 13.
Eccoci di nuovo. Allora c'è una telefonata, Paolo. Adesso sentiamo chi è la persona amica che vuole fare una chiacchierata con noi. Pronto?
Ciao Peppe.
Chi è Madonna del Duomo? Chi è?
Chi sarà mai?
Maria Antonietta.
Allora senti,
sì,
io ho preso subito la linea. Penso da conoscere anche quel ragazzo lì, Edo Belce Bianchi.
No. Adesso ti dicevo pure in due lavori, così te può darsi.
No, mi pareva che era uno che stava a Belce Bianchi.
No. Capirei, lui è nato e ancora c'ha la mamma che abita lì, nel Rio della Fetina, ma proprio all'inizio del Rio della Fetina. C'hai presente te?
No.
C'hai presente
te? Mi pare la voce.
Sì, fammi parlare.
Due ragazzi che conoscevo.
C'hai presente?
Senti.
Oh, e non allora, mi fai parlare?
C'hai presente? Una bella poesia dopo se puoi.
Vabbè.
Io se voglio essere il 18° ti invito a pranzo.
Ok.
Perché beh, siamo in 17.
Oh, meno male, no? Allora invitaci pure gli altri che fai 20 così, dai.
Sì, te l'ho detto.
Io vengo volentieri.
Io sono mazzocca, però.
Va bene, fai niente, dai.
Se non me lo devi mostrare, ce l'hai il telefono, sei a posto.
Okay. La macchina pure ce l'avevamo, potevamo andare su a pranzo.
Guarda tu.
Va bene.
Allora, mandami una bella poesia per tutti, per mia sorella, per mio cognato e tutti quelli che mi conosce.
Ok, ciao Maria Antonietta. Ciao, ciao, ciao.
A tutte le amiche mie, ciao.
Ciao, ciao. Io volevo dire che eccola, eccola.
Una cugliaccia intrepida che in casa mi entrò, tutta la notte rosica e dai vai. Arriva Padre col culo superto, gli dà una zampata e la cocchia alla mazzata. È morta. La cocchia del padelò.
Ah, ecco da dove viene. Adesso ho capito.
Questa sarebbe una storia un po' lunghetta di un purtolotto che c'era la pentigana dentro casa, non riusciva a ammazzarla, se lamentava con i amici, perché in ancuna la pentigana si chiama cocchia. E ci riesce dopo e gli hanno fatto la canzone.
Sì, 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 ma sai amici, quante volte me l'hanno detto? E io, la cocchia del padello, e io non sapevo mai da dove veniva sta roba.
Dunque, la poesia è scritta, ma non si sa chi l'ha scritta, è anonima, purtroppo. Si pensava a Duilio Scandali, invece no. Però è carina, dai.
Sì, sì, ma
stavo spiegando dove è nato sto ragazzo, ma mi ha dato, lasciato la parola Maria Antonietta. Sai dove è il Palazzo delle Poste? Dopo delle Poste inizia il Viale della Vittoria. Ecco, c'è un bar, subito dopo il bar, lui è del Rio dalla Fettina, dal 1900.
Ma nonna è andata lì nel 28.
Pensa
appena...
un po', uno dei primi palazzi,
sì,
del
sì,
Viale della
Vittoria. Nonna è andata lì, perché ancora mamma e papà stanno lì.
Il Viale della Vittoria è nato negli anni, fine anni 20, inizio anni 30. Era campagna, era la piana degli orti, era tutti orti. Paolo, andiamo avanti perché il tempo studio ci è rimasta mezz'ora scarsa. No, mezz'ora. Sì. Devo fare altre cose.
Io...
un pezzettino di un altro raccontino. C'è il tempo di dividerlo in tre parti.
Sì. Allora, guarda, io...
scusa, aspetta, oh. Bravo Paolo, e in bocca al lupo per la tua carriera di scrittore. Siete un fantastico terzetto e mi fate compagnia in una domenica speciale. Mio figlio oggi compie 30 anni! Buona domenica a tutti, Ivana. Auguri, auguri Ivana.
Sì, intanto dai, auguri per i 30 anni di tuo
dai,
figlio, auguri anche a tuo figlio.
Un abbraccio, dai, da parte nostra.
E poi ti volevo dire che io in realtà non faccio lo scrittore, per me questo qui è un hobby e mi diverto a scrivere. Io in realtà, lo posso dire, lavoro alla COP di Vallemiano,
certo,
davanti ai pompieri, ecco, io insomma, è solo un hobby che mi diverto e oggettivamente sono stato fortunato a trovare una casa editrice che crede in questo progetto e a pubblicare questi racconti.
Comunque c'era giù Ivana, bravo Paolo.
Grazie, grazie.
Ivana pure scrive, pure lei si diletta, è stata ospite qui da noi, adesso tra non molto la richiameremo. E andiamo avanti Paolo, che il tempo stringe.
Ok, guarda, allora io a proposito di Ancona, a proposito io sono un grande tifoso dell'Ancona, vado a vedere l'Ancona da quando avevo 8 anni, addirittura mi ricordo la prima partita,
sì,
è stata...
Facevi tanta strada, te.
No, noi andavamo a piedi, ma era... Io mi ricordo ancora che si mettevano i manifesti, no? Ancona rende, Ancona Siracusa, no? Mi ricordo quando eravamo in Serie C2, la prima partita che ho visto era nel 79, avevo 6 anni e mezzo, ed è stata Ancona Siracusa. La partita è finita 0-0, e mi ricordo, c'ho ancora questo ricordo, e l'amore e l'affetto per una squadra di calcio, indipendentemente dalla categoria, è vero, bisogna andare oltre la categoria, perché noi siamo legati alla squadra di calcio tanto quanto siamo legati alla città, e tanto quanto siamo legati al nostro monumento. A me mi dà questo sentimento qua, anche adesso che siamo in prima categoria, la domenica pomeriggio comunque siamo lì, quando eravamo in eccellenza 5 anni fa ancora tutte le domeniche ero
invece
lì.
Invece io vorrei fare contenti gli interisti quando abbiamo fregato l'Inter 3-0.
Quello, sì sì.
Dettari era.
Dettari, sì Dettari. Sì. L'inaugurazione del corner è stata, no?
Ai interisti, sì, 3-0 sì, l'Inter. Poi dopo...
Vabbè, ma qualche soddisfazione ce la siamo tolta dopo.
Assolutamente.
Il campionato è stato quello che è stato, però qualche soddisfazione, giustamente.
Molto meglio del Benevento che fino ad oggi non ha vinto una partita.
Vedi, ci ha battuto il primato, vedi,
sì,
di tutti e di male.
Vedi, prima o poi... Vado, allora, questa si chiama Caperetta Ultra. Capretta ultra, capretta ultra, capretta ultra. Era questo uno dei cori che i tifosi dell'Ancona cantavano durante le partite della squadra biancorossa. Ai tifosi avversari faceva ridere questo coro, ma i ragazzi della curva lo eseguivano lo stesso. La cosa più strana, però, non era tanto il coro, quanto la presenza della capretta in carne e ossa allo stadio. Di solito stava con gli ultras, accompagnata dal suo proprietario, il signor Luigi, il quale da anni non mancava una partita dell'Ancona. Pioggia, neve, vento, non lo fermavano, lui era sempre presente allo stadio, e non importava neanche chi fosse l'avversario. L'Ancona poteva giocare contro il Grottamare o contro l'Inter, per il signor Luigi era indifferente, perché lui andava a vedere l'Ancona, non gli avversari. Il signor Luigi faceva il contadino e possedeva molti animali. 15 galline, 6 galli, 18 conigli, 7 pecore, 2 cani, 4 cavalli, 5 asini, 6 gatti, 36 mosche, alcune api e in estate qualche zanzara. E infine una capretta. La capretta si chiamava Lina e aveva una storia molto particolare. Tutto ebbe inizio un pomeriggio di fine estate quando, poco prima di incominciare la stagione calcistica, il signor Luigi stava pitturando il recinto in cui teneva i suoi amati animali, con la vernice bianca e rossa, proprio come i colori della squadra. Lina era una capretta molto curiosa e stava sempre vicino a Luigi, il quale aveva un grave difetto, quello di essere un po' sbadato. Una volta, ad esempio, aveva dato il becchino alle galline e ai cavalli, i quali, poverini, avendolo mangiato, fecero coccodè per 3 giorni, e un'altra volta, invece di tosare le pecore, tagliò il pelo agli asini, ai quali per il freddo venne il raffreddore. Quella volta invece, distratto com'era, gli caddero i 2 barattoli di vernice proprio addosso alla caprettalina, che rimase con il manto rosso e le zampe bianche. Luigi provò in tutte le maniere a farla tornare come prima, ma non riuscì a lavarla in alcun modo, anche perché la capretta non voleva farsi pulire, e a dirla tutta sembrava proprio che i nuovi colori delle sue zampe e del manto le piacessero. Strano, pensò il contadino, e alla fine decise di lasciarla così. La prova che il bianco e il rosso piacessero a Lina, Luigi la ebbe qualche settimana dopo, mentre stava guardando in TV una partita dell'Ancona. Quella volta anche la capretta rimase immobile a seguire l'incontro, e quando l'Ancona segnò, non riusciva a stare ferma. Era come se esultasse, e a Luigi sembrò anche di sentire provenire da Lina la parola gol. «Non è possibile, mi sarò sbagliato! Non può esistere una capretta tifosa!» pensò il contadino. «E se invece la portassi con me alla partita domenica prossima?» E fece proprio così. La domenica successiva si avviò con Lina verso lo stadio. Arrivato al botteghino, chiese 2 biglietti, uno per lui e uno per la capretta. Potete immaginare la faccia dell'uomo dei biglietti nel sentire quelle parole. Con calma spiegò a Luigi che il biglietto alla capretta non poteva farlo perché gli animali allo stadio non erano ammessi e poteva entrare solo lui con un permesso e potevano entrare solo con un permesso speciale che però lui non aveva. A Luigi quindi non rimase altro che legare la capretta a un palo fuori dallo stadio, dicendole di stare buona buona e che alla fine della partita sarebbe tornata a prenderla. Luigi entrò quindi allo stadio da solo. Le cose per l'Ancona si misero subito male. Infatti alla fine del primo tempo la squadra dorica perdeva 2-0. Il continuo anche lo facciamo dopo.
Ok. È arrivato un WhatsApp con una foto che dice Peppe.
Palù Samba va a prendere il pallone ricevendo da Moia, ha ricevuto anche un colpo, discesa di De Silvestro dalla destra, è solo contro 4 giocatori, riesce a metterli in mezzo. Gol! Gol! Frediani per il raddoppio! Frediani per il raddoppio al 23esimo di gioco! È 2-1 Ancona! Frediani porta in vantaggio la formazione dell'Ancona, 23esimo minuto, 2-1, grandissima discesa di De Silvestro, palla in mezzo e Frediani fa esplodere il Becconero.
Auguri a Pappini che è il compleanno fra 2 giorni.
È un po' difficile che te sentano gli ascoltatori con il microfono spento, se non mi dai nemmeno il tempo di accenderlo.
Ma io posso sapere che lei là non
è spento perché stava parlando Paolo, allora, il tuo è spento, dopo prendo le cighe io.
Lei dal grande capo deve fare una specie di...
La lucina,
esatto.
Già, rossa per te e esatto, per di là e blu per quest'altro di qua. Mamma mia, si è complicato.
Allora dice Peppe, questa è la cantina del Barcaio,
con il Vespasiano in fondo vicino all'arco, quanto era bello Capodemonte mio e quanti ricordi. Un bacio a tutti Braghi. Braghi lì ci cucinava le spuntature e mizio Saracini Amedeo lì da fuori, e io da Fattorì ci andavo a piare un bicchieretto piccolo, un bicchieretto di spuma d'estate quando portavo i telegrammi, e le conosco quelle zone. Però San Pietro, senti che roba, già santo, san nel mio senso, un San Pietro, porca, spalanca i polmoni. Severina, tanti tanti cari auguri, buon compleanno. Lei è nata alle Torrette, Torrettana, adesso abita a Senigallia da un po' di tempo, e Leonardo Mazzanti ha scritto questa sono dei ricordi, nemmeno io l'ho conosciuto, perché non è tantissimi anni che sto a Torrette. E dei ricordi delle barche, ognuna c'aveva un nome, c'aveva una vela, era la vita da pescatori, vivevano quasi tutti col mare. Quindi con un mondo d'auguri, Severina, di Leonardo Mazzanti, Torrette, ieri e oggi. Ma non c'è più i barchetti e le brucchiere. Com'era le Torrette della volta, voi altri fioli nel pude sapì. Io pure quella volta andavo a scuola e a raccontarlo ad è pare una fola. Invece è tutta quanta storia vera, vecchia di 50 anni e ancora più. Storia dei tempi belli e tempi brutti che ancora li ricordo quasi tutti. Le Torrette era solo una borgata di gente brava, buona e fatigona, con due file de case dei puretti che campava col mare e coi barchetti. Ricordo tanta gente, tanti nomi pure de quelli che non ce n'è più, noni e bisnoni, che con la vecchietta riposa nell'assù sulla cerqueta. Pensando a loro, pare di rivede com'era il porticciolo quella volta, il tempo dei barchetti e le babele, e tutte in fila, cinque o sei burchiele. Ricordo la burchiera de Ferretti, e poi quella de Dario, la Gaiota, e quelle di Rimondo e Bugarini. Quella della Narica era Rossini. Era grosse panzone ste burchiele, cariche fino a sopra la coperta, e andava a vela con la panza piena quando che caricava Brecia Aurena. I barchetti era barche con dovele che allora mica c'erano i motori, e per stare in mare, si era tempo nero, dovevi essere un marinaro vero. Mi ricordo ste vele colorate gonfie di vento in terra o de scirocco, qualcuna un po' brichina e spiritosa, e tutte mi ricordano qualcosa. C'era per esempio quella vela gialla, dove c'era disegnato un bel sumaro, ma non ricordo se era de Pacetti oppure de Galiano Lucianetti. Ce n'era un'altra con tre dischi rossi che era chiamata il Tre de Denari. C'era quella de Guerru Caputì e quella de Tilly de Truvelì. Maria de Capesella in tela vela ci aveva disegnato una sirena, forse con la speranza o con la voglia de pescane qualcuna a Capesfoia. E quanti nomi mi ritorna in mente, uomini, donne, nomi e soprannomi, figure care d'un tempo che fu, d'un tempo bello che non torna più. Cinigula, Filippo, Mezzanotte, Zocchio, Restò, Mili de Paranzela, Vito de Fiore, Guido de Carlò, Lisina, La Ricetta, Eneta de Murò, Erigiro Baleani, Carulò, Cori, Brunzi, Vicu de Bugarì, La Manarina, Irene la Granata, che manco sa ricorda quant'è nata, perché de quella razza de una volta me sa che c'è rimasta solo lia. I anni a quella pare che ni cresce, a 90 anni ancora vende il pesce. Addio, Torrette care de una volta, oggi sei diventata cittadina, adesso c'hai via Tronto, Esino, Misa, ma manca e il pesce fritto su Dalisa. Adesso c'hai palazzi signorili con tanta brava gente forastiera, la chiesa nuova e tante robe belle, ma non c'è più i barchetti e le burchiele. E il porticciolo muore piano piano, zozzo come il pantano de Santù. Si è secca d'acqua, pare una pescola che ci galleggia qualche bagnarola. Addio, Torrette vecchia de una volta. È cambiata la musica del mare. Sarà quel che sarà. Fate coraggio, perché c'è ancora chi te manda un bacio. Le Torrette di una volta erano
bella.
Pescatori, si vivevano tutti col mare. Dunque, buona domenica a tutti, bravo l'ospite.
Grazie.
Baci e ancora baci da Maria Grazia de Falconara.
Grazie.
Grazie Maria Grazia.
Grazie.
Questa pure viene a leggere poesia, intanto la chiamo.
piace, si è innamorata pure lei della nostra cara Ancuna, perché lei non è ancora italiana. Stop, signor Moroni, a posto.
È arrivata una foto da Giorgio Scalzeggi.
Sì, che mi dice il nome della nipote della cicola. No, ultimo accesso oggi alle...
Così, ha mandato questa foto qui.
Cosa, questo sarebbe un... Allora, quando... Un kayak, come si chiama?
La canoa.
La canoa a un posto così, sì.
Ti ricorda qualcosa? Canoa,
no, io mi ricordo da Fiolo le corse dei motoscafi dentro al porto con quello che faceva scida qua dietro. Bello, non si può fare più... C'è questa qua giù, eh? Buongiorno ragazzi, complimenti al giovane ospite, buona domenica a tutti. Silvana, grazie Silvana, buona domenica a te.
Grazie, grazie, buona domenica.
Mi ricordo la festa della Croce Gialla del dopoguerra, si faceva la corsa con le mastelle di legno a Scalo Vittorio Emanuele, che non esiste più, ma quello c'era le scalette, adesso hanno interrato per far posto ai traghetti. E allora con le mastelle di legno, e c'era se no il palo, l'albero della cucagna, però era un palo messo sopra il mare, tutto bello ingrassato, in cima c'era una lunza, un prosciutto, ma non ci arrivava nessuno perché fatica a camminare con i piedi, andavi finito dentro l'acqua. Tante feste che si faceva subito dopo la guerra, tutto scomparso.
Ma più che altro per stare insieme, no? Per
ma era bello, era bello, era bello, venivi dalla guerra, quindi distrazioni. Certo. Quando inaugurava la fiera della pesca, sia l'apertura che la chiusura dei fuochi artificiali, arrivava a 100 km del noto pinnato, partivano da Rimini e l'ultimo della tappa era Falconara Ancona. Il giorno dell'inaugurazione della fiera, sento qualcosa?
No, era una visione, una visione mistica.
Paolo,
c'è un altro WhatsApp? Eh?
WhatsApp, allora, buongiorno ragazzi.
Aspetta un attimo.
Ma allora cosa mi dici?
Ho detto che ce n'è un altro.
Ti dago un cazzo, Milena, ti dago un pezzo del cazzotto in te alla fronte. Allora,
ringrazia che c'hai WhatsApp oggi.
Sì,
questo funziona, vedi? Vedi la tecnologia nuova come funziona.
Ci scusiamo ancora con quelli che avrà mandato gli SMS, non so se rimani, la leggeremo la settimana prossima.
Esatto, dobbiamo aspettare, siamo nelle mani di Stefano, che è un pezzo che non si sente più, eh.
Vero, se vede che va tutto lì.
Siamo diventati bravi.
Allora, buongiorno Pepe Muro, complimenti a Paolo. Con grazie. I tuoi bellissimi racconti ci riporti indietro col tempo e ci fai sognare. Forza Anconetana. Chi è che scrive?
Franco mi sembra. Sì.
Ah, eccolo lassù, Franco.
Ormai ha preso il posto tuo.
No.
Ma come no? Oh ragazzi, mi ha capito dentro la testa che io ora che vado in pensione.
Prima poi andrà in pensione Pepe, sappiatelo, quindi.
Vediamo poi qualcuno dice, però.
Certo, quello ovvio.
Però
sempre.
Vabbè. Paolo, andiamo avanti con il racconto.
Prima magari faccio un po' d'affiancamento con te eventualmente.
Vabbè, okay. Sì, ma non c'hai bisogno, dai.
Allora, eravamo arrivati che appunto l'Ancona stava perdendo 2-0, infatti le cose per l'Ancona si misero subito male e alla fine del primo tempo la squadra dorica perdeva 2-0. Fuori intanto Lina cercava di slegarsi e con uno strattone più forte ci riuscì e alla fine riuscì anche a entrare allo stadio. Luigi fu molto contento di vederla e a fine partita era ancora più contento perché l'Ancona nel secondo tempo ribaltò il risultato vincendo 4-2. Con la capretta Lina, che anche questa volta a ogni rete sembrava esultare. Luigi fuori dallo stadio guardò Lina negli occhi e le disse: «Sei voluta rimanere con il manto bianco e zampe rosse. Vuoi vedere le partite insieme a me? Quando facciamo gol fai festa e adesso porti pure fortuna. Domenica prossima vedremo». La domenica seguente Luigi ritornò allo stadio con Lina, fece il biglietto, la legò il palo ed entrò. Finito il primo tempo, l'Ancona perdeva 1-0. Anche questa volta Lina riuscì a slegarsi e entrare allo stadio e l'Ancona anche questa volta vinse 3-1. La presenza della capretta allo stadio non passò inosservata e ai ragazzi della curva non passò inosservato neanche il fatto che tutte le volte che Lina entrava allo stadio l'Ancona vinceva. Andarono quindi a parlare con Luigi per far sì che la capretta entrasse allo stadio dall'inizio. Luigi disse che anche lui la pensava come loro, ma gli era stato detto che per fare entrare la capretta serviva un permesso speciale. Ci pensarono gli ultras a trovare il permesso e alla partita successiva Lina entrò allo stadio fin dal primo minuto. Fu un trionfo, l'Ancona vinse 3-0. Così come la partita seguente e quella dopo ancora. Quell'anno, grazie alla presenza della capretta Lina e al coro capretta ultra, l'Ancona dominò il campionato. Nella stagione successiva cadde la stessa cosa. Lina e Luigi andarono a vedere tutte le partite e ancora una volta, al grido di capretta ultra, l'Ancona vinse il campionato. E poi la capretta si invecchiò e allo stadio andò sempre meno fino a non andare più. Gli ultras però in omaggio a Lina il coro capretta ultra lo fecero sempre. Anche Luigi si invecchiò, ma lui non lo fermava neanche il tempo che passava. Quando l'Ancona giocava era sempre lì al suo posto, a dispiacersi per un'occasione mancata e a gioire per un gol, a soffrire per quegli ultimi minuti che sembravano eterni quando l'Ancona vinceva e a soffrire ugualmente quando l'Ancona perdeva, con quegli ultimi minuti che invece passavano velocissimi. Come gli anni in cui la caprettalina andava allo stadio.
E non si potrebbe ritrovare un'altra capretta? Visto mai?
Magari.
Allora, il compleanno di Paolo. Auguroni a Paolo Papini.
Paolo
grande.
Papini, sì, sì. Tanti auguri, Paolo.
Grande Paoletto, è mito. Paolo degli Archi, Arcarolo. Quindi è vissuto in mezzo ai pescatori e c'era tanti pesciaroli, c'era figure curiose, caratteristiche. Io dedico questa poesia, la dedichiamo pure a Maria Antonietta, se no mi scordavo. Oppure che la chiamerei subito dopo se faccio in tempo. Ma sì, penso di fare in tempo, Maria Antonietta. Allora, questa è per Paoletto. Mondo d'auguri. E il pesciarolo cavaliere. Qui, ciasca mio, conviene tratta in fino. Questi clienti da tirare rima. E il vedi, è canadama. Ha del branzino? Branzino niente, se veniva prima... Però c'è un frittarello, è proprio in primo, oppure mugele. Ah no, pesce turchino? Ma lei mi sdurza. Questa è una biastima. È bianco come lei, che è in bianco spino. Oh, fate i madrigali? Io non sicuro, io faccio il pescivendolo, signora. Vende rusciolo, l'agro, il pauro. Lei prenda starchilavo, è già capato. Ha un tanfo? Endo? Non el diga, perché allora faria pensare che a lei chi puzza è il fiato. Impertinente, esotico, sfacciato. Ma lei, signora, il pesce me il disprezza, che il nasi prima e il pesce va nasato. Lei guardi sta bavigia, che freschezza, né roba da buttare entro la mondezza. To, fuge. Ho fatto sbaglio, così ho fatto. L'ha presa male per una piculezza. E la madonna, il tuburu, avrai sbagliato. E per cosa? Ma toccato in tal onore, parla de tanfu. A un pesciarolo onesto è come da del pupo a un professore. Gli hai detto puzza fiato, essere sincero. Ho detto fa pensare chi puzza. Questo, donca, a rispetta e libero pensiero. Fa pensare chi puzza, chissà cosa voleva intendere, però sai il pesciarolo.
Allora, ci siamo capiti, dai.
Io questa Paolo la volevo dedicare lo stesso a te. Te non l'hai inteso mai, penso, a fare una cagnara a Fradone. Non esisteva più ai tempi tuoi. Io ho assistito a delle cagnarre, o in strada o dalla finestra, e mi ricordo Dodone in Piazza del Papa, per terra, che se ne prese i capelli, e gli uomini che non li divideva tutti intorno a guardare, perché era un divertimento. E... una volta usava, è sparita pure questa col progresso, i soprannomi. La gente non era conosciuta per nome, ma per soprannome. Io, per esempio, ancora so Pepe il Pustì, anche se da tantissimi anni.
Sì, sì, ma le cose poi rimangono.
Oppure
no?
Ero, prima sì, ancora, sì. Ero Pepe Cicola, perché lavoravo da Cicola. Quindi,
sì, sì.
Una
volta era così, arriva. Sì.
Questa l'ha scritta un anconetano, Luigi Bellommo, si era trasferito ad Imperia, l'ha scritta nel settembre del 51 e lui c'ha sto ricordo. Esatto. Cagnare e soprannomi. Se parona questa ne sa qualcosa. Alberta, le cagnare della sua del faro, che bellezza. Allora ripeto, di Luigi Bellomo, cagnare e soprannomi. Non avete inteso niente, vo, favina da capa al Villarè che è scagnarata? Tra la scucchietta con la mucighina e pipanana con la spizzigata? Sentissi che bavuzio scandaloso, una schifenza che proprio non capisco. Perché ce l'hanno tanto cultignoso che se l'intende con la pisciu pisciu. Non ho capito bene perché la scaffa che discureva con la cucumeta dicesse che l'aveva con la gnafa che ha fatto da rufiana per beretta. Che grascandoli che è scappati fora! Perfino si è saputo che la fiola della roscia, che sarebbe la tora, ci ha avuto da che fa con cocchia mola. La scapeciata che sarebbe cugnata della roscia e ha preso le difese. Mi nipote, schifosa, svergognata, te che ci vuto un fiolo con l'inglese. Ecca che scappa fuori la bassotta, che stava indietro con la padellina. Stride, te il pole di la ciufulota, quante ne fate con la scutarina. Piuttosto paga i buffi, bufarola, invece d'andare a spasso in capellina insieme a quella storta de tu fiola, che me pare de vige e bindelina. Perride la piastrella, fa la mossa e scasualmente dà una spenta gnigna. Vuole vedere la sfilza e bala grossa, la prende per il muso e la sgranfigna. C'era Maria di Gatti e la cazzagna che stava a vede giù dalla caprara, stride e lascia la perde, porra cagna, che lì non c'entra niente in sta cagnara. Vien fora la sgnafata e panzaguzza, e dietro a loro viene la cigala che ti incomincia a dire più che puzza. Certi brudeti e ne venuti a gala. Per giunta, Ruginita e la bigata d'accordo con Baffì e con Ciacatela, per far ingrussare più la scagnarata, ha compromesso pure a Spacabela. Istecati per tutto il vicinato, la mamanela, c'era la testona, la burina, la serva del curato, la gricia, Busuleto e la pucciona. C'era tutti, mancava Fava Gricia, che è andata a fatica con Magnebozza, ante scasamento di Maria Lariccia, che è andata a stare a casa dalla zuzza. Poi, se volesse appena cosa vera, feva la raccontata alla Quintala, che era presente con la pela nera della cantina de Massa Cavala. Allora, Paoletto, siamo arrivati quasi alla fine, te volevo spiegare un po' che pensa alle donne che andavano in cantina. Una volta ancora le donne, qualcuna beveva, capitava, e in ogni via, se può dire, c'era una cantina. Niente, ce l'avevamo in piazza San Francesco. Sì, sì. Al Viale no, al Viale non credo, già voi eri signoretti lassù,
no, vabbè, ma
avevi
nonno,
i bar.
Ma nonno me lo ricordava, nonno era del 20, quindi lui
è sicuro.
Me lo ricordava, sì, che
però era bello, capito, ste belle cagnare che purtroppo... Dunque io ho visto una roba, se, allora per Maria Antonietta, aspetta che girando i fuori, perché siamo alla fine, io al termine faccio sempre un Camillo Caglini. Maria Antonietta del Capo del Monte, siamo stati insieme alla rimpatriata. Io faccio qualche magnata ogni tanto, signor Bro.
Qualche?
Una rimpatriata che fanno tutti gli anni a Capo del Monte, una stanza della chiesa su. Si chiama la chiesa lassù? Come si chiama, signor Bro? La chiesa in cima a Via Stagno lassù? Io mi confondo adesso. San Francesco d'Alto, che sarebbe il distretto militare, no. Che non c'è più. E lì fa un bel presente.
A Via Stagno ci abitava mia nonna, no? Nonna Maria, sì, dove c'era il distretto militare. Vedi, sì, sì.
Il distretto è sopra, via, sì, via, sì, Torrioni. Sì. La chiesa
San Giovanni Battista.
San Giovanni, la chiesa San Giovanni, su in cima. È la bella rimpatriata.
È stata per lungo tempo sotto i frati di Falconara, poi. Adesso non so chi ce l'ha.
C'è un prete che mi sembra che sia addirittura il segretario del vescovo, che purtroppo si è Moroni.
I preti pochi. Esatto. I preti, frati, poi frati pochi.
Esatto. Allora, Gualtiero Ranzevini ha scritto proprio qualcosa subito dopo il terremoto, quindi il 78, per quelli del Capodimonte. Quindi te la dedico, Maria Antonietta, a te, a tua sorella e a tutti i capemontesi all'ascolto. Qualcosa c'è. In via Turroni, su a Capodimonte, prima derivante alla piazzetta, dalla parte di qua, di sotto al monte, c'è una casa attaccata alla muretta. La gente che ci stava ormai è fuggita. Una casa come tante abbandonate. Prima era ruscia, oggi è scolorita e le persiane o manca o è sganganate. Chi passa giù di lì manco ce bada, ma in te il canale, indufenisce il tetto che guarda dalla parte della strada, c'è una piantina nata per dispetto. Una pianta grassa verde, verde scuro, con tante ramettine a spingulù, sopra una casa morta, sopra un muro che ha coperto un po' del cornigiù. Sta pianticella cresce lì per dire che c'è qualcosa qui che ancora vive. E adesso l'avrei fatto del sicuro da piccini. Mettevi te la manta alla bocca del leo del domo?
Sì, ma anche i fioli mi mettono dentro la manta.
Lo sai, sì, che sì. C'è una storiella, questa la dovresti raccontare.
La piccolina Francesca c'aveva paura a metterla dentro, sì.
C'aveva paura ancora niente, perché ci diceva che avrebbe muccicato.
Sì, infatti. Sì.
E c'è una specie di favola. Quindi ti c'era proprio becco il tuo libro di favole, dei racconti, la scritta Camillo Caglini. Era una prova per vedere se eri buono. E ci credevi da fiolo. Erimi buoni, erimi angeli. Dei leoni del domo, solo quello sul mare era buono per vedere se eri buono. Si diceva d'un turco che ci aveva lasciato 3 deti e le pappucce attaccate per terra. Era un gioco e qualcosa di più. E il segreto era nostro, dei fioli, ne sapeva manca il curato. Per vedere se eri buono con una ma in bocca al leo passavi veloce. Se chiudeva, eri cotto. La prova veniva la sera dopo il tramonto. In fondo a scalò mormorami fra i denti. Siamo qui tutti in gruppo per la prova calmuco. Se ci sei, faccio un segno, siamo pronti con pegno. E il pegno un butò, e il segno una stella. Uno per uno in fila facemi la prova. Erimi buoni, erimi angeli, e coi bracci per ali ci salutami, giù per scalò. Rosamunda! Rosamunda! Allora, Paoletto, grazie. Prima fammi i saluti, dopo vi spieghiamo il libro, dove lo trovate. Allora, da studio numero...
Do.
Pure te, da studio numero...
Do.
Da Radio Tua, Ancona, vi ascoltato una trasmissione del vernacolo anconetano dal titolo Io sono donne, c'è Paolo, c'è Murò, c'è Peppe, e con noi c'è stata Valeria Marini,
scusa se poco, sì.
Beto Pezzati, Leda e Maria Antonietta, abbiamo preso poche telefonate perché dovevi far lavorare a Paolo. E Paoletto, bravo, complimenti.
Grazie Peppe.
Poi ho detto, mi è piaciuto, sapete, perché lui è un giovane. Secondo me è anche benestante perché non c'hai i calzoni strappati. T'ho detto così?
Sì, ma hai detto così.
Detto
ma
qui, in mezzo alla gente lì all'arco amoroso, ho detto: questo è un ragazzo bravo. C'ha i soldi perché non c'ha. Adesso sti ragazzi moderni non c'hanno i soldi per comprare i calzoni, tutti strappati. Ai tempi miei, se avevi un strappetto che mamma te rinacciava, te vergognavi come un ladro.
Sì, e adesso invece è la moda dei ragazzi.
E io ho detto, ecco, mi piace perché c'ha sta faccia pulita, sorridente, bravo. E se lo volete la conoscere, aveva detto lavora all'alimentare lì a Vallemiano, a Coop.
Sì.
Il libro di Paolo, raccontalo te adesso, sì. Lo trovate per il negozio di libri giù per il corso Garibaldi, sì. Verso la fine del corso c'è solo quello, quindi dove sbagliate.
Il libro si chiama Storie anconetane, invito tutti, l'abbiamo presentato il 28 ottobre nel corso della manifestazione Adriatico Mediterraneo. Peppe è stato il nostro ospite, ci ha letto, ci abbiamo avuto l'onore che e Peppe ha letto.
E io ci ho avuto l'onore. un ricordo.
Esattamente, sì. E la prossima presentazione, ne approfitto per invitare tutti, è presso la libreria Mondadori a Grotte Center il 2 dicembre alle 17. Siete tutti invitati, se venite... mi fa molto piacere, così oltre che per WhatsApp ci conosciamo anche di direttamente. Okay. Grazie dell'invito, Peppe.
Niente, adesso aspetta.
Grazie, Murò.
Fammi salutare. Intanto io ce la manco ora che mi trema. Sio Moroni per sta lettera del poeta Giacomo Leopardi.
Hai visto?
Grande. Sio Moroni, fa saluti.
Io saluto chi è stato con noi con le mail, Anna Paola Lo Savio, con WhatsApp Gallo, Braghi, Patrizia Blanciardi, Roby e Lulu, Gianluca, Ivana, Maria Grazia di Falconara, Silvana, Giorgio Scalzeggi, Franco e Marco Masi.
Oh,
ricordo gli...
Aspetta, scusa, Marco Masi non mi parla della lettera.
Allora leggilo.
Vale proprio, Marco Masi, stamattina c'ho da fare. Una serranda rotta e problemi elettrici. Gli strascichi... E duela? Gli strascichi di venerdì 17. Auguri e festeggiati. Un saluto a voi e buona domenica a tutti. Marco Masi. Speriamo che avanti da averli letti,
Sì, sì, è a posto. Questa era l'altra settimana.
Ok.
Ricordo gli appuntamenti per chi ascolta la diretta. Dopo di noi c'è Made in Italy anni 60-70, la miglior musica, quella che piace tanto a Peppe, con Easy News e le notizie più curiose del mondo con Marco Damiani, mentre per chi ascolta la replica, che va in onda alle 18, dopo di noi c'è l'appuntamento con Europa Libri, il settimanale Libri di Radio Tua, con New Time Music, l'ora dedicata ai brani emergenti, e poi con New Entry, la classifica dei brani più ascoltati di Radio Tua. Infine ricordo l'appuntamento sportivo, saremo in diretta dallo stadio Bianchelli di Senigallia per trasmettere la partita di prima categoria fra US Ponte Rio e US Anconitana.
Ok.
Dalle 14.30.
Grazie a Paolo.
Grazie a te per l'invito.
Speriamo di rivederci fra non molto con un altro...
Dai, vediamo tra qualche anno volentieri.
No, speriamo prima, dai. Grazie a Murò, grazie a tutti voi l'ascolto, auguri ancora ai festeggiati. Io vedo appuntamento a domenica prossima per la nuova trasmissione del Vernacolo Anconetano. E a sto punto non rimane altro che dire ciao a tutti.
Ciao! Ciao.